dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo undicesimo, versetti 45-57. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare, non verrà la festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo. Parola del Signore. Nel ricordo di Maria Maddalena meditiamo questa parte finale del capitolo 11, che prepara poi il capitolo 12 e tutto il racconto della Passione.
Ma a me fa sempre molta impressione questa reazione di fronte a questo segno straordinario del Signore, che era una manifestazione molto forte della potenza della luce. E invece c'è una reazione opposta. Alcuni credono e altri invece reagiscono all'opposto. Mi sembra proprio l'adempiersi di quello che aveva detto il Vangelo al capitolo 3: questo è il giudizio, la luce venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato piuttosto le tenebre che la luce. Erano infatti malvagie le loro opere. E anche quello che diceva il prologo: ecco, la luce è venuta nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno avvinta. E nel Vangelo di Luca praticamente c'è lo stesso discorso. Era già stato la profezia di Simeone, che l'aveva detto di Gesù, segno di contraddizione o segno contraddetto, posto per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, perché siano svelati i pensieri di molti cuori.
Una piccola osservazione: notavo che qui si dice: da quel momento decisero di uccidere Gesù. Ma non è da quel momento. Il capitolo quinto dimostra già, dice proprio che decisero di ucciderlo perché non solo violava il sabato, ma diceva, faceva Dio Padre suo in modo particolare, facendosi uguale a Dio. Quindi in fondo mi pare che il Vangelo di Giovanni è tutto attraversato fino in fondo da due sentimenti. Uno, da parte dei giudei, la paura di perdere quello che poi perderanno, e contemporaneamente da parte sempre dei capi, insomma i sacerdoti e capi farisei, la volontà di ucciderlo. Tutto il Vangelo si direbbe che è attraversato da questo timore, che dovrebbe suscitare invece l'inverso, la riconoscenza, l'ammirazione di fronte alla bontà, l'offerta. Insomma, si spiega solo, io lo capisco solo alla luce dell'incarnazione, per cui resta davvero un mistero questa offerta dell'amore di Dio per quella conclusione inevitabile di fronte a una cecità che dovrebbe essere invece proprio illuminata dai doni stessi di Dio, la scrittura, la tradizione, insomma, tutta la parola di Dio.
C'è un particolare che a me fa sempre molta impressione leggendo questo tratto, dove Caifa, sommo sacerdote, dice quello che dice, e poi l'Evangelista commenta, essendo sommo sacerdote di quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire, e lui dice appunto che non solo per il bene della nazione, ma per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Fa impressione quando lo leggo, perché è una cosa di una grande solennità, e insieme mi viene sempre in mente quello che dice il nostro Sant'Ignazio, che in tante lettere, che l'Eucaristia è farmaco di unità, e quindi anche per questo va celebrata.
Qui ci sono molti giudei che credono in lui, e per contro ci sono quelli che, vedendo le opere, non credono alle opere, ma appunto lo vogliono uccidere. E il Signore aveva detto, beh, se non credono in me, almeno credano alle opere che faccio. E invece qui dimostrano che c'è un indurimento ulteriore, non solo non credono in lui, ma tantomeno credono alle opere che lui fa, e lo riporta per l'ulteriore volta a decidere di ucciderlo. E l'altra cosa è che cercavano Gesù e avevano impartito l'ordine che se qualcuno sapeva dove fosse lo dicesse, perché volevano arrestarlo. E quando lo arrestano, Gesù dice: ero tutti i giorni con voi nel Tempio, adesso venite con spade, bastoni. Cioè, potevano arrestarlo anche prima, ma non l'hanno fatto perché non era l'ora. Cioè, ci sono molte contraddizioni tra una cosa e l'altra, che confermano però queste posizioni che restano tali. Cioè, chi non crede, non crede, e non crede neanche alle opere. E chi lo va a prendere non va a prenderlo quando parla nel Tempio, ma va in quel momento perché quella è l'ora delle tenebre. Cioè, c'è sempre una regia superiore in tutte queste disposizioni che loro prendono. Sembra che siano loro a prendere le disposizioni, ma non sono loro di fatto.
Ci sono state in certo senso molte iniziative appunto di uccidere Gesù, però mi sembra importante a questo punto che dopo un evento così evidente c'è la riunione appunto di tutto il Sinedrio, di cui ci sono molte componenti in esso, e quindi una decisione fonda di Israele, come Giovanni Battista, di stirpe sacerdotale, conosce Gesù e lo indica come agnello di Dio, di cui viene la salvezza del mondo, che toglie il peccato, qui viene fatto questo annuncio da parte di Caifa. Da una parte lui pensando a un timore appunto che dalla gente venisse proclamato re e che venissero i romani, pensando a questo però fa questa rivelazione che appunto è meglio che un uomo solo muoia per la salvezza del popolo, della nazione. E l'evangelista aggiunge appunto per la salvezza di coloro che credono in lui. E quindi c'è questa salvezza che si espande non solo a Israele, ma appunto addirittura è già un annuncio della salvezza che appunto verrà dalle genti, anche alle genti. Quindi è questa salvezza che, come diceva adesso Silvia, è registrato da qualcosa di più alto. E mi pare appunto che ci debba essere appunto questo annuncio così forte proprio da Israele stesso, se da una parte non lo riconosce, però d'altra parte adempia appunto quello che è stato sempre dall'inizio del Genesi sino appunto all'Apocalisse, diremo, appunto questo annuncio così forte, che da una parte c'è questo rigetto, ma d'altra parte c'è appunto l'adempimento del disegno di Dio per chi lo coglie.
Ma intanto mi ha colpito una cosa che mi è accaduta oggi, cioè stamattina noi a mattutino abbiamo letto Giovanni 20 e mi sembrava proprio che si potesse collegare con questo capitolo 11, ecco, che prepara in un qualche modo, ecco, quell'evento che poi sortisce un altro effetto, ecco, ma le due letture mi hanno così, mi ha fatto un po' cortocircuito. Comunque, ecco, invece per ritornare al testo di oggi, ecco, mi sembrava interessante vedere qui come, certo, c'è ancora questa divisione fra giudei, farisei, ecco, qui poi ci sono, si parla di entrambi, ecco, però a un certo punto qui tutti vedono questo segno grande che è stato fatto. Pensavo al capitolo 9, no? Ecco, dove i giudei vanno dai genitori del circonato e gli chiedono: ma questo era proprio nato cieco? Cioè quasi volessero chiudere gli occhi davanti a questo grande segno. Qui invece, ecco, tutti ammettono e tutti riconoscono, ecco, che quest'uomo fa grandi segni. Ecco, questo mi sembrava molto interessante e importante. Ma la loro paura qual è? È che vengono i romani e distruggono il tempio e la nazione, ecco, e in un qualche modo, ecco, temono, ecco, che di perdere le loro istituzioni, ecco, e senza, ecco, vedere, ecco, che i doni di Dio sono sempre più grandi e che quindi, ecco, la venuta di Gesù, ecco, porta in un qualche modo a compimento, perché lui diventa il luogo, ecco, della presenza di Dio. E quindi quando ci si chiude a certi doni di Dio, poi non si vedono, ecco, gli ulteriori doni che sono stati fatti, che il Signore continuamente fa, ecco. E quindi così anche a me sembrava che appunto ci fossero proprio tutti e due questi elementi. Da un lato, ecco, questa cecità, questa chiusura, ecco, dei giudei nel riconoscere, ecco, le opere messianiche di quest'uomo, ecco, però appunto questa profezia di Caifa mi faceva pensare che appunto questo indurimento è preso dentro, ecco, da un disegno più ampio di Dio, ecco, che si servirà anche di questo, ma
peccato di indurimento rimane, secondo me, ecco. Però poi, ecco, Dio supera anche questo attraverso il sacrificio del Figlio, col quale, ecco, salverà, ecco, tutti coloro che credono in Lui, e questa salvezza è aperta, ecco, e ai gentili e a Israele.
Ma sì, a me sembra che ci siano due sottolineature. Una è il successo sempre più grande di Gesù. È quello che dice il testo ripetutamente e lo ripete anche adesso. Molti credettero in Lui, molti aderirono, credettero che Gesù era il Messia, erano disposti ad aderire a Lui. Questo grande successo fa crescere l'allarme delle autorità, e l'allarme fa crescere il pericolo per Gesù, e difatti si conclude così il testo, che Gesù prudentemente si ritira in un villaggio vicino al deserto, Efraim. Mi sembra che sia il quadro che, come ci insegnano direi tutti gli esegeti oggi, e non solo oggi, anche il Papa Ratzinger nei suoi libri su Gesù, la Passione, questo è uno dei testi, non è l'unico, che, in cui c'è un eco molto forte del realismo storico. Questo che dicono le autorità è estremamente realistico, cioè il pericolo di una crescita della tensione nella Palestina del primo secolo, non è mica avvenuto solo per Gesù, e di un intervento dei Romani che poi avverrà, tra l'altro, appunto, per questo tipo di iniziative, è del tutto realistico. Il fatto che Gesù non sia innocente di sedizione non significa la cancellazione del significato, del modo della sua morte. Una morte violenta in croce non si può dare senza il contesto di conflitto, che era un conflitto molto profondo e molto vasto a diversi livelli. E qui vediamo che le autorità rappresentano un reale pericolo dal loro punto di vista, di una destabilizzazione dei rapporti con l'autorità militare romana, occupante, e come è avvenuto più volte, come poi pochi anni dopo, per l'insistere di queste tensioni, iniziative, avverrà. Comunque, e qui c'è un quadro storico molto, molto importante, che mostra il contesto anche della morte di Gesù, che è un contesto complesso, cioè ci sono ragioni profonde, teologiche, da parte stessa di coloro che lo condannano, come ci sono ragioni politiche, sociali e politiche. Questo lo possiamo raccogliere facilmente nei Vangeli, e questo è uno dei testi. E anzi, è proprio il successo di Gesù che porta, diciamo, a un confronto fra le autorità finali. E c'è una differenza, anche forse come notava Anastasio, che altrove le autorità o alcuni hanno questa intenzione di uccidere Gesù. Qui si tratta in realtà della riunione del Sinedrio, per prendere una decisione di fronte a una realtà che sta cambiando. La seconda cosa che tutti abbiamo visto, molto importante, anzi questa è veramente straordinaria, il modo cioè in cui la comunità giovannea interpreta l'azione delle autorità giudaiche e la decisione di uccidere Gesù, che è una cosa straordinaria. Pensiamo a questa comunità ebraica, giudaica, perseguitata oltretutto, che legge gli eventi, la decisione del Sinedrio e soprattutto le parole del Sommo Sacerdote come parole ispirate da Dio, come provvidenziali, profetizzò. C'è una profezia, diciamo, inconsapevole, è chiaro, ma questo è lo spirito e la visione che la comunità giovannea ha degli eventi, cioè una lettura profonda degli eventi che che però è confermata da una parola del sommo sacerdote, che è indicato come profezia, cioè come un'espressione della verità profonda delle cose, cioè che Gesù muore per Israele, per la salvezza, per la redenzione di Israele, e quindi poi, come aggiunge, anche per radunare i gentili, per radunare cioè le pecore disperse, che sono tutte pecore di Dio, ma alcune sono dentro l'ovile, che è Israele, come ha già detto Gesù prima, e altre sono disperse. A me sembra una cosa immensa questa, sullo spirito in cui la comunità dei credenti legge gli eventi.